Libri e autori. Proposte di lettura della tua radio preferita, Radio Fly.
Buongiorno, bentrovati a questo nuovo appuntamento di Libri Autori. Giuseppe Misuri insieme a voi qui della cabina di Radio Fly questa mattina per presentarvi una nuova opera, un nuovo libro, un libro che ci porterà nella storia retina, 35 anni di storia retina vista dal punto di vista politico, da chi politica la conosce molto bene, ma soprattutto attraverso tanti contributi raccolti da un grande giornalista che vi presento, che è in studio qui con me questa mattina, Claudio Repek. Claudio, buongiorno. Allora Claudio, per me è un piacere enorme averti anche qui in cabina, perché insomma, diciamocelo, tu con la radio hai a che fare, hai avuto
una
che fare.
Storia, 10 anni di storia in una radio. Quindi
ecco, quindi tra l'altro diciamolo, perché mi fa anche veramente onore, sei stato uno dei fondatori di questa radio quando era una delle radio storiche della città di Arezzo. Allora, Claudio Repek chi è? Un giornalista, si occupa di raccontare le storie degli altri e non solo, lo ha fatto con tanti personaggi del nostro mondo economico e istituzionale, Leboli, Buitoni, Soldini, ma anche quella delle cooperative sociali, si occupa di comunicazione, pubblica amministrazione, aziende, pubblici servizi, categorie economiche, sindacati. Abbiamo detto un po' tutto, Claudio, no?
Sì.
Più o meno. E allora, anche però un autore di libri, ne ha fatti una dozzina, io ne voglio citare alcuni, tanto per arrivare a quello che poi sarà il tema di questa mattina, questo libro che tu presenterai domani. Partiamo da quello che insomma ci racconta delle storie delle persone, no? Sei andato a cercare Le donne della Lebore, la confezione di un sogno, la storia delle donne della Lebore, era il 2003, Claudio. Perché?
La Lebole aveva appena chiuso. Il bisogno era di non lasciar passare, dimenticare la storia di queste donne. 5.000 erano state che avevano lavorato in Lebole e diciamo si avevano trascorso la loro vita in Lebole, cioè c'erano entrate ragazze e ne erano uscite pensionate. Questo libro, come gli altri, ha un denominatore comune, cioè scegliere come chiave di lettura la storia delle persone. I libri che hai citato sono anche storie di industrie, di cooperative, quindi c'è anche la parte economica e imprenditoriale, ma l'angolo di visuale è come le persone che vivevano e lavoravano in queste aziende o in queste cooperative hanno vissuto, cioè quali erano i sogni, i bisogni, quali sono state poi alla fine spesso le delusioni.
E questo riguarda anche l'altro libro che riguarda donne, Le donne silenziose, 1946, Il coraggio di vivere. Qui ti sposti ancora di più qua, Claudio.
Questo a me è piaciuto molto perché, diciamo sì, mentre storie industriali e politiche un po' le conoscevo, queste sono storie di donne ormai ultra novantenne e che mi hanno raccontato la loro infanzia, cioè sono donne che vivono soprattutto nelle montagne o nei campi, e le loro storie sono straordinarie. Ti faccio un semplice flash. Una mi ha raccontato, io sono nata, mio padre era al lavoro nei campi, allora una vicina di casa andò ad avvertirlo che io ero nata, e lui le domandò, è maschio o femmina? E lei rispose, femmina. Allora torno stasera a cena.
Beh, insomma, erano altri tempi, voglio dire. Si è raccontato così vabbè. Molto bello questo spunto. Senti, per arrivare, tra l'altro io vi invito veramente ad andare a vedere la bibliografia di Claudio Repek, perché troverete veramente tanti spunti e tanti argomenti. Ma partiamo dal primissimo libro, che è Il PC di Arezzo, proprio il primo che hai fatto. Tu vieni ovviamente da una storia politica di sinistra. Perché hai voluto scrivere un libro sul Partito Comunista di Arezzo?
Dunque qui, come sempre, c'entra anche il caso, cioè la storia della federazione del PC di Arezzo era stato l'argomento della mia tesi di laurea. Il professor Brezzi, che allora era presidente della biblioteca, mi disse, ma questa cosa non può essere trasformata in un libro? E così nacque, che per me è stata un'esperienza straordinaria, perché lì, tra virgolette, ho fatto quasi un lavoro di servizio, cioè ho recuperato l'archivio della Federazione Comunista Aretina, che ovviamente non era conservata ad Arezzo perché localmente l'attenzione ai documenti è veramente bassa. Però il Partito Comunista aveva una struttura molto complessa, per cui tutti gli atti erano anche conservati a Bottega Oscura. Allora era Bottega Oscura la sede del PC. Io sono stato diversi giorni in questo sotterraneo a Bottega Oscura ed ho preso e fotocopiato tutti gli atti che riguardavano la Federazione Comunista di Arezzo. Questi atti adesso sono alla biblioteca di Arezzo, sono lì, chi li vuole studiare li può trovare, e questi atti sono stati integrati dalle interviste ai dirigenti di allora. Il libro è del 98, oggi purtroppo moltissimi non ci sono più, e diciamo così, se c'è una piccola soddisfazione è di aver lasciato la memoria di queste persone per chi vorrà studiare.
Una memoria storica molto importante, anche perché in quel periodo il Partito Comunista comunque ha sicuramente stato una grande impatto nella nostra, ha avuto un grande impatto nella nostra società. Per arrivare comunque al libro di oggi, Ombre Rosse, Politica, Economia e Società di Arezzo dal 1985 al 2020. Proprio il professor Camillo Brezzi ha scritto di questo libro, il periodo storico analizzato da Repi con le fasi di grandi cambiamenti nell'economia, con la fine dell'industrializzazione, della prevalenza del manifatturiero, nel tentativo di affermare una piccola e media impresa nella progressiva ma non risolutiva terziarizzazione, una vera trasformazione sociale. Perché ci hai partato in questo tempo e hai voluto raccontare questa trasformazione sociale che riguarda la nostra città, Claudio?
Perché il punto di partenza del mio ragionamento è che tutti gli avvenimenti politici veloci, frenetici di questi ultimi 20 anni sono stati interpretati come nascenti dal nulla oppure frutto del caso. Faccio esempio, 99 vince Lucherini, perché Lucherini è bravo e perché il centro-sinistra ha sbagliato candidato. 2004, di nuovo, il centro-sinistra ha sbagliato candidato. Variantopoli nasce per caso. Non funziona, secondo me, un'analisi storica, nel mio caso giornalistica, io non faccio lo storico, sono un giornalista. Non funziona un'analisi che non cerca di spiegare la genesi di quello che è successo, di quello che è accaduto. Cioè, io non credo nel caso. Certo, i colpi di fortuna esistono e hanno un senso, però tentare di spiegare la storia politica aretina degli ultimi 40 anni senza riflettere che la società reale, la comunità è radicalmente trasformata, che la classe operaia non è più la classe operaia degli anni 60 e 70, cioè in quella zona abbandonata dell'ex Lebole, una volta c'erano 5.000 donne ed erano il punto di riferimento dei partiti della sinistra, ma non solo, anche dei partiti di massa, anche la Democrazia Cristiana aveva una rappresentanza in Lebole. Tutto questo è scomparso, sono stati modificati radicalmente i modelli culturali, quelli etici, quindi se vogliamo capire cosa è accaduto in questi 20 anni dobbiamo alzare lo sguardo e dai livelli internazionali, che non sono inutili, cioè senza muro di Berlino, senza Tangentopoli non si comprendono, senza la fine della Lebole, il ridimensionamento dell'UNAR, la chiusura della SACF non si comprendono cose locali.
Ecco, per raccontare la storia della città ti sei avvalso di 91 testimonial, diciamo così, e poi andremo anche a capire in che modo hanno contribuito su questo libro. Tu parti in questo Ombre Rosse, io ti ho chiesto fuori onda, ma te lo chiedo qui, perché il nome, no? Ombre Rosse, anche perché mi ritorna, sai, un famoso film di John Ford, sì, dove lui fu definito il patriota che cambiò il cinema americano. Ecco, tu hai voluto fare una cosa del genere oppure?
No, io semplicemente brutalmente copiato, cioè ho copiato dal titolo del film il titolo e da Battisti la seconda parte del sottotitolo. No, Ombre Rosse non ha a che fare con il western, ha a che fare con una valutazione che penso non sia soltanto la mia, che il colore di questa provincia fino alla fine del Novecento era sostanzialmente un colore rosso, con alcune isole bianche, quindi pochi comuni, con una forte rappresentanza del filone PC, PDS, DS, sia in regione che in Parlamento. Questo rosso si è scolorito fino al punto che, secondo me, adesso rimangono le ombre.
Le ombre. Ovviamente mi riferivo al fatto del patriottismo, sul titolo, non certo al fatto del West. Senti, e tu inizi proprio con il lungo tramonto del Partito Comunista. Perché secondo te è iniziata questa discesa? Ha impattato il muro di Berlino, ha impattato anche perché il Partito Comunista, mi pare, nel 1975 ebbe una clamorosa vittoria, insomma, no? Ecco, che è successo da lì in poi nella nostra società, Claudio?
qui bisogna fare una riflessione nazionale, perché non è che Arezzo abbia una particolarità, cioè il PC raggiunge il suo punto più alto in termini di consenze elettorali nel 75-76. Berlinguer, compromesso storico, l'idea che il Partito Comunista possa essere un partito di governo. Questa cosa non funziona, bene, qui dovremmo parlare di Moro, delle Brigate Rosse, ma insomma, sarebbe troppo complicato. In realtà, dal punto di vista di un'analisi interna al Partito Comunista, questo partito non riesce a rinnovarsi. Cioè il suo gruppo dirigente sostanzialmente rimane quello e i suoi modelli di fare politica, di avere i rapporti con la società, sono quelli storici e rigidi. Cioè non si diventava dirigente del Partito Comunista per caso. Era un percorso lungo, c'erano le tappe e c'erano le verifiche. Chi aveva 50 o 60 anni nell'85 aveva quel modello di partito e non ha retto l'impatto della trasformazione totale che ha indotto prima il muro di Berlino, poi l'Italia Tangentopoli. Cioè il partito non è stato in grado di interpretare questo.
Chiaramente queste, come dici tu, un senso di mancanza di innovazione in quel momento, no? Che ha comunque poi portato la sinistra a arrivare al PDS, a tante anche rivoli, se vuoi, della sinistra, per ricompattarsi o meno. Quello che ha un po' destabilizzato, come tu racconti, è sia Tangentopoli, ma anche poi l'arrivo di questo partito alternativo, insomma, quello Forza Italia e la destra, insomma.
Certo, perché sono due... Come dire, sono due storie assolutamente parallele. Mentre il Partito Comunista tenta di trasformarsi sulla carta, con i congressi, con i nomi, con i simboli, va bene? E sui simboli potremmo ragionare, io non voglio fare assolutamente lo psicologo, non è il mio mestiere, ma un partito che sceglie sempre alberi come simbolo, querce, ulivi, cioè realtà che hanno radici, è chiaro che ha anche proprio psicologicamente difficoltà a pensare a un rinnovamento reale. Mentre Berlusconi assolutamente parte da zero e inventa un modello della politica che non è basato su un patrimonio ideologico, è basato sullo studio del paese. Cioè la novità maggiore che introduce Berlusconi, che viene dal suo modello di essere imprenditore, è: cosa vuole il paese? Cosa vuole la gente? Quali sono i bisogni, quelli espressi e quelli non espressi? La sua grande intelligenza, enorme capacità economica, perché la politica presuppone studi e investimenti, gli ha permesso di essere il soggetto più avanzato dal punto di vista dell'analisi e della rispondenza tra il paese e la politica.
Secondo te, Claudio, la sinistra in quel momento non si accorse delle vere potenzialità di Berlusconi? No. E in qualche modo lo sottovalutò?
Questa è sempre stata una... Io ho iniziato a lavorare, a fare questo mestiere 45 anni fa con l'Unità, quindi io mi ci metto anch'io in questo gruppo. Quindi non dico siamo stati elitari e presuntuosi. Berlusconi liquidato come il partito di plastica, mentre noi eravamo quelli che avevamo studiato, avevamo i rapporti con le masse, erano quelli che sapevano governare i comuni, forse anche il paese. Berlusconi è stato colpevolmente sottovalutato, ma non soltanto in ragione di contrapposizione politica, in ragione del fatto che stavamo perdendo sempre di più la capacità di comprendere cosa veramente accadeva nel paese.
E questo portò nel 1999, come tu scrivi, dopo 53 anni di amministrazione sinistra, il centrodestra conquista il comune. È un gentile omaggio del centrosinistra, frutto anche del disontentamento e della presunzione dei partiti di massa del Novecento, che sono ormai grossi gatti illusi di essere ancora le tigri di un tempo. Lo riassumi qui?
Sì, sì, è questo. Cioè l'idea era che il centrosinistra avrebbe vinto comunque, facendo una serie di azioni che molti dei protagonisti, anche in questo libro, oggi ormai giudicano errori, cioè aver deciso di non ricandidare Paolo Ricci, usando uno strumento che da allora è diventata una clava politica, cioè il sondaggio. Il sondaggio ci dice che su Ricci ci sono problemi, no? In realtà Ricci, a mio parere, ha rappresentato un punto di reale innovazione. cioè lui ha trasformato il comune, ha creato le società partecipate. Certo, lui non era, pur avendo una matrice democristiana, lui non era un uomo organico ai partiti, era insofferente, ha un suo carattere assolutamente particolare.
Sì,
Ma per la vecchia politica lui era insostenibile, perché non rientrava in quella logica. E l'illusione del centrosinistra è stato che comunque si poteva mettere da parte un sindaco, oggi non lo farebbe nessuno, bene? Si mette da parte un sindaco, si prova a trovarne un altro, dico si prova perché per arrivare a Paolo Nepi, incolpevole secondo me in questa sorta di tragedia della sinistra, ci sono voluti mesi, nella convinzione che chiunque avrebbe vinto. Il centrodestra, più modestamente ma con intuizioni migliori, aveva capito che non doveva ripresentare un uomo di partito, bene? Doveva presentare, come si diceva allora, un uomo della società civile, ed ecco l'ingegner Lucherini. Presunzione da una parte, intuizione del bisogno di innovazione dall'altra, hanno prodotto questa vittoria.
Qualcuno, Claudio, disse che Ricci era poco gestibile. Mi permetti mi passi la parola. È vero?
È assolutamente vero. Però oggi sarebbe la norma.
La norma, infatti.
Oggi sarebbe la norma. Paolo Ricci aveva assolutamente le sue idee ed era lontano da questo mondo della sinistra. Cioè, se posso fare una citazione personale, io...
Certo.
Fatto l'addetto stampa per lui, come per Vannucci, il due mandati Fanfani, quindi mi sono fatto quasi 20 anni di questa roba. E una mia logica è, se non sono d'accordo con te, te lo dico. Cioè, perché altrimenti io che ci sto a fare? Cioè, se devi pagare uno che ti dice sì, e ne prendi un altro, va bene. E alla fine delle nostre discussioni lui finiva dicendo, quando era d'accordo, Claudio, tu sei un intellettuale. E il suo concetto di intellettuale non era positivo.
Non era un complimento.
Certo che non era un complimento, perché lui era uno che faceva le cose. Io gli ponevo problemi che probabilmente a suoi occhi erano teorici, quindi voglio dire, non va bene. Cioè, la sua idea era bisogna amministrare, bisogna dare risposte. Era un sindaco moderno, probabilmente troppo in anticipo rispetto ai tempi.
Chiaro, questo comunque l'arrivo di Lucherini sicuramente suscitò un terremoto politico, se mi permetti, nell'area di centrosinistra che in qualche modo cercò di riorganizzarsi, però poi arrivò, ebbe l'occasione con Variantopoli. Che successe, Paolo, poi? Claudio.
Diciamo così, possiamo usare due interpretazioni. Variantopoli come un infortunio, un incidente di percorso, e questo ovviamente... Cioè, io non voglio entrare nella materia giudiziaria, questo non spetta a me, però Variantopoli nel ragionamento di questo libro...
Tu la riporti, no?
Ah, certo, assolutamente. Però c'è il contributo di Salvatore Mannino che ricostruisce questa storia dal punto di vista proprio più giudiziario. Dal punto di vista politico sono due gli elementi, cioè il centrodestra non immaginava di vincere e... conseguentemente porta in comune una serie di persone che non hanno esperienza politica, ma non hanno nemmeno cultura politica. Perché se si rileggono gli atti di Variantopoli, il chiedere un contributo non viene pensato come una cosa, madonna, cioè non si può fare ma lo faccio. No, fa parte della vita normale.
Una cosa
che non ha quasi normale, ed è questo il problema, no? Secondo me poi il centrodestra quella lezione l'ha compresa e quindi voglio dire, poi è stata con qualche incidente anche qui di percorso un'altra storia, però non avere classi dirigenti non comporta soltanto difficoltà amministrative, può comportare anche casi come Variantopoli.
Ecco Claudio, ma già lì si iniziava a sentire la mancanza un po' di scuola, della famosa scuola politica che oggi viene tanto richiamata, no? Dice sui politici di oggi non hanno la scuola politica che c'era invece nei partiti di un tempo. Già lì si iniziava a percepire questa cosa, Claudio?
Sì, ovviamente non è che possiamo fare operazioni nostalgia, quindi no. Non voglio difendere la vecchia politica rispetto alla nuova, anche perché sono, diciamo, sì, mondi radicalmente diversi, cioè... Nel Novecento avevamo i partiti di massa, che siano stati PC, PSI o Democrazia Cristiana, esisteva un percorso all'interno del partito e quindi all'interno delle istituzioni. Più dinamico e brillante nel PSI, più legato alle singole personalità nella Democrazia Cristiana, assolutamente rigido e strutturato nel Partito Comunista. Cioè nessuno avrebbe potuto fare il sindaco dalla mattina alla sera. Cioè tu ti iscrivevi, diventavi segretario di circolo, diventavi segretario di una zona, se eri bravo diventavi segretario provinciale e poi si cominciava a discutere di eventuali ruoli istituzionali. Cioè il vecchio PC non ha avuto parlamentari che non abbiano... Cioè, per fare un esempio, Alessio Pasquini non solo fece senatore, poi primo segretario regionale del PC, lui si fece 7 anni di scuola di partito a Mosca, non a Botteghe Oscure. Cioè il livello di selezione e di formazione era tale per cui uno poteva essere bravo o non bravo, ma certamente improvvisato non lo era nessuno. Oggi il mondo è cambiato, cioè sei una persona conosciuta perché sei un imprenditore, perché sei uno stilista, perché sei, non lo so, un giornalista famoso. Noi ti candidiamo e contiamo sull'effetto trascinamento del tuo nome.
Mi verrebbe da pensare che qualcuno è andato anche in Parlamento con 3 clic da tastiera, come si dice, no? Con che qualche cosa fa, vabbè. Poi è arrivato Fanfani, ecco, questo passaggio che ha riportato il centro-sinistra, insomma, che poi Fanfani proprio di sinistra non lo era, no? Da quello che sapevo io, ma ecco, non so se spieghi anche questa cosa sul tuo libro.
Fanfani è un democristiano doc che aveva avuto una prima opportunità di diventare senatore a 40 anni. Però questo non è un'indiscrezione, lo racconta lui. Lo zio Amintore, allora presidente del Consiglio, disse: in Parlamento non ci saranno mai 2 Fanfani.
Ecco. Questo te lo avvaloro perché l'ex sindaco Fanfani ne ha parlato anche qui di questa cosa, quindi perfetto.
Esatto, quindi voglio dire, lui ha dovuto aspettare, poi fu ricandidato e vinse una battaglia molto dura con Bianconi, divenne parlamentare. Fu responsabile giustizia per la Margherita. Insomma, era un uomo che aveva prospettive politiche di livello nazionale. Dopo Variantopoli, dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale, il centrosinistra, come dire, non voglio usare, forse è un termine sbagliato, fu preso dal panico. Cioè, questa è un'occasione d'oro. Non la possiamo sbagliare. Dobbiamo candidare uno con il quale si vince sicuramente. La mia valutazione è che si poteva vincere anche con altri soggetti, però Fanfani fu letteralmente costretto ad accettare.
Ah, costretto?
Costretto ad accettare, perché lui oggettivamente il suo pensiero, la sua visione era su Roma ormai.
Era su Roma, sì, lo sapevamo.
Quindi lui fu riportato ad Arezzo e quindi vinse al primo turno, cosa che fino allora non era mai accaduta con la nuova legge. Quindi poi la sua esperienza e anche il suo desiderio di avere altre esperienze lo portò tra il 14 e il 15 a chiudere anticipatamente il suo mandato ed a entrare poi nominato nel Consiglio Superiore della Magistratura come membro laico.
È chiaro, prima di arrivare a Ghinelli però ti volevo cercare con te anche di accompagnare questa parte che è stata una parte politica, una fase politica con quella economica della nostra contesta. Noi abbiamo vissuto la crisi del 2008 degli orafi, ma prima venivamo da anni, insomma, dove la nostra economia era abbastanza elevata, insomma, no? Ecco Paolo, come si è vissuto poi queste trasformazioni politiche anche nel contesto dell'economia cittadina? Perché poi è arrivato Fanfani, ma la città ha iniziato a impoverirsi, non certo per causa sua, ma insomma.
Diciamo così, l'economia locale ha seguito una sua strada, che da una parte di declino del manifatturiero classico, va bene, non inutile fare la lista, ma insomma, Levole, Cantarelli, altre aziende invece, la stessa Buitonia Sansepolcro, altre aziende sono riprese, sono trasformate, ad esempio la UNR, e poi sono nate una serie di imprese, innovative. Quindi, diciamo così, c'è stato un bilanciamento tra ciò che nasce e ciò che muore, perché il sistema economico è un sistema, diciamo così, quasi reale, fisico, va bene, per cui può contrarsi, ma poi trova sempre l'occasione per riprendersi. La novità vera è lo scollamento tra l'economia da una parte e la politica e le istituzioni dall'altra. cioè di tutte le interviste, vediamo, sì, molte sorprese le ho avute. Quella che è una di quelle che mi hanno colpito di più è l'omogeneità degli imprenditori. Poi, insomma, sono imprenditori importanti, dal presidente degli industriali ad altri, e hanno tutti la stessa valutazione, cioè la politica è scomparsa dai loro radar. Per esempio, Cristina Squarcialupi, 1AR, è andata oltre, ci ha detto, cioè non solo scompaiono, ma decidono di impegnarsi solo per le aziende in crisi. Lei mi ha detto, cioè, quindi... se ci sono imprese come la sua, insomma, e anche la Chimet, che sono in fase di sviluppo, l'attenzione delle istituzioni della politica è rallentata. Lei non lo dice, questo mi permetto di dirlo io, perché l'attenzione alle imprese in crisi porta consenso elettorale, l'attenzione alle imprese in sviluppo comporta una compartecipazione che sostanzialmente è anomala,
anonima e secondaria. Esatto. È chiaro. Senti, arriviamo subito al fenomeno Lega, mi permetto di dirtelo così, e l'arrivo di Oraghinelli ad Arezzo. Poi andremo sugli intervistati, perché questo mi piace molto, quelli che ti hanno dato i contributi, insomma, no? Ecco, di nuovo qui c'è un Giacosa del centro-sinistra, dice no, abbiamo messo in campo un giovane ragazzo, ti hanno chiamato Matteo Bracciali, non me ne vorrà ovviamente Matteo, con un professionista, ex assessore tra l'altro proprio della Giunta Lucherini, che era l'ingegner Ghinelli, e di nuovo si torna al centro-destra.
Perché anche lì è stato, diciamo così, un misto di ingenuità e di presunzione. Ingenuità perché secondo me Matteo Bracciali aveva onestà, entusiasmo e coraggio di fare. Io questo non glielo nego, poi gli altri hanno altre valutazioni. Però diciamo sì, tutto il contesto dei renziani ad Arezzo ha fatto un errore drammatico. Considerate che era, diciamo sì, l'attimo dopo dell'apice del renzismo nel nostro territorio, perché c'era già Banca Etruria di mezzo.
Sì.
E l'illusione dei renziani era che si vince comunque. Cioè come il centro-sinistra nel 99 pensava di vincere comunque, così i renziani nel 2015 pensano di vincere comunque. Come dire, contrapponendosi non solo al centro-destra, ma isolandosi anche all'interno del centro-sinistra.
I famosi rottamatori, se mi permette.
L'illusione era che non il centro-sinistra avrebbe vinto comunque, i renziani avrebbero vinto comunque. E questo errore è stato pagato, da Bracciali in primo luogo.
Tu sai che dopo qualche anno, un anno o qualcosa più, di renziani non se ne sentiva più parlare, cioè a un certo punto non si trovava più nemmeno renziano. Ma noi adesso andiamo a, interessantissimo il libro di Claudio Repe, che veramente, che ci porta, ora noi lo famo, ovviamente facciamo un viaggio, diciamo un
sunto. Sono 800 pagine.
Sono 800 pagine, quindi ce n'è, ma troverete sicuramente anche tanti spunti per dire, ah, ecco perché ha funzionato così. Ma andiamo adesso alle interviste. Tu ovviamente 91 contributi, esponenti del mondo politico, in oggi oppure no, cioè in essere anche oggi oppure no, imprenditori, sindacalisti, tutti. Qual è stata l'intervista più difficile, Claudio? C'è stata una intervista che hai detto?
Sinceramente nessuno. E dal mio punto di vista di giornalista questa è stata veramente la notizia. Perché veramente io non ho fatto questioni né di centrodestra né di centrosinistra, cioè ho scelto i personaggi che sulla base della cronaca di 35 anni erano le persone che secondo me avevano determinato i fatti politici che erano accaduti, va bene? O da protagonisti o comunque da comprimari. E ho, come dire, per dare un dato numerico, mi hanno risposto 91 su 93. Nessuno mi ha detto di no. Io ho lasciato la massima libertà e poi spiego la ragione, cioè ho detto guarda, preferite scrivere da voi o fare l'intervista. Ammetto che alcuni li conoscevo di nome, non ci ho mai parlato, quindi voglio dire, facendo questo mestiere da una vita comprendo benissimo la differenza verso un giornalista che non si conosce. E questa è stata secondo me lo dico da solo, una scelta positiva, perché ho deciso di non toccare né quello che mi avevano detto né quello che avevano scritto. Toccare nel senso non di sintetizzare, cioè normalmente se fa giornalisti si sintetizza.
Si tende a sintetizzare, sì.
Però invece a mio parere era interessante far vedere non solo quello che i loro concetti, ma anche il modo di esprimerli. Chi più sintetico, chi più lungo, chi con termini ormai desueti, chi mandava il telegramma. Questa roba, secondo me, aiuta a capire non solo il loro pensiero, ma anche il loro modo di fare politica.
Ecco, per legarlo un po' a quelli tuoi libri precedenti, dove tu parlavi delle storie delle persone, no? Ci sono state storie, oltre quelle politiche, ma anche personali, di chi ha intervistato, chi ti mandava i contributi?
Secondo me molte. Questa è un'altra cosa che mi ha sorpreso, perché questa è stata una richiesta mia sulla base di come faccio questo mestiere, anche degli altri libri, cioè mi interessavano ovviamente le vicende politiche, ma mi interessava anche capire con quale animo hanno affrontato la politica, cioè come hanno vissuto sconfitte e vittorie, come hanno vissuto l'emarginazione oppure l'affermazione. Questa è stata, secondo me, insomma, a me è piaciuta questa disponibilità a raccontarsi.
Ecco, secondo te, no? C'è qualcuno che ti ha detto tutta la verità oppure una parte della verità oppure qualcuno che ha girato intorno?
Secondo me la verità non si racconta mai. Cioè, lo dico anche da vecchio, cioè col passare degli anni, col passare dei decenni non se ne parla, si tende ad aggiustare la verità. Però diciamo così, dal mio punto di vista, conoscendo non perfettamente, ma forse in maniera sufficiente i fatti, diciamo così che nessuno ha deliberatamente mentito. Qualcuno ha cercato di spiegare in altro modo quello che era accaduto e questo aiuta ancora, anche questo aiuta a capire meglio. Da parte di alcuni, ovviamente io i nomi non te li faccio, sarei aspettato un'autocritica più consistente, perché il disastro era chiaro.
Ecco.
Quindi,
ma secondo te è più facile che un'autocritica possa venire da un esponente di un'area di sinistra o un'area di destra, se hai un dato tuo interno, se ti sei fatto un'idea?
No, secondo me è proprio il carattere personale.
È il carattere personale.
Cioè c'è chi è convinto fino alla fine di quello che ha fatto, ma questo può essere di centrodestra come di centrosinistra.
È chiaro, senti, tu da qualche parte ho letto che hai detto orgoglioso di essere rimasto nei momenti bui.
Sì, questa è una frase di Nicchi.
Ah, di Nicchi era? Ecco, l'ho trovata e pensavo di condurla anche
no,
te.
No, è di... se vuoi te la spiego perché il
certo,
libro l'ho letto.
Certo, cioè, beh, insomma.
Lui dice che dopo il 99, soprattutto dopo il 2004, molti esponenti storici della sinistra hanno abbandonato, considerando proprio questa storia finita. Lui appunto dice, considero un mio merito essere comunque rimasto all'interno della politica rettina, dando il contributo che era possibile dare.
È chiaro quello che dici. Senti, tu sei un giornalista, sei un cronista, riporti fatti, ma è anche una tua idea, una tua storia politica, no?
Certo.
Il libro, messo con tutti i contributi, sei riuscita a dargli anche una tua personalizzazione, il tuo punto di vista politico, oppure hai raccontato strettamente i fatti? Guarda che è una domanda un po' cattivella, ma a te la posso fare.
Ma io ti rispondo. Ovviamente un libro crea apprezzamenti e critiche. Una critica che ho avuto da qualcuno è che dice tu non commenti. In realtà io non è che non commento. Faccio una premessa. Io ho imparato questo lavoro all'Unità tra gli anni 70 e 80, quando questo era il terzo o quarto giornale d'Italia. La logica era tu fai il giornalista. Tu riporti i fatti e riporti i commenti degli altri. Quando sarai diventato bravo e sarai il direttore dell'Unità, allora farai te i commenti. Questa roba mi è rimasta in testa, io quindi li evito. Però, se uno ha la pazienza di leggere questo libro, all'inizio di ogni capitolo c'è due pagine che sono la sintesi del capitolo. Ecco, quella sintesi ovviamente non è neutra.
quella sintesi non è, ma mi sembra anche doverosa.
Equivale a un titolo di giornale per
va bene, va bene. L'ultima domanda che ti faccio, e poi ricordiamo l'appuntamento di domani, perché tu domani sarai alla Borsa Merci e ci sarà il mio carissimo direttore Ivo Brocchi, ci saranno tante altre persone che insomma presenterete questo libro che già è uscito nelle librerie il 17 di ottobre, mi pare. Senti, c'è stato qualcuno che tu sei un giornalista famoso, tutto quello che vuoi, però insomma ti ha detto, beh insomma, però tu vieni da un'area che quello che mi dici, cioè, che poteva condizionare le loro risposte?
No, perché penso che ripeto, sono vecchio, quindi dove sia la mia collocazione, dove state, dove sia con fatica la mia collocazione politica, lo sanno tutti, però per me il giornalista non è un lavoro, cioè dopo 45 anni diventa parte del tuo modo di essere.
E allora a chi lo dedichi questo libro? Per ritornare al primo cosa sul titolo di questo patriota, a chi lo dedichi questo libro?
Senti, come dire, questo libro una dedica ce l'ha, perché mio figlio si è sposato 2 giorni prima che questo libro entrasse in stampa, quindi è dedicato a Andrea e Sara, che è la moglie. Dedicato, come dire, idealmente è a tutti coloro che hanno fatto con onestà questo durissimo lavoro che è la politica.
Che è la politica.
Io non ho critiche per nessuno, sinceramente apprezzo tutti, perché veramente, cioè, essendo stato lì, avendo visto da vicino, io forse più di altri so la fatica che comporta la politica e il lavoro istituzionale. Quindi il rispetto è per tutti. Un po' più di affetto per quelli che, diciamo, sì, ci hanno anche messo l'anima.
È chiaro. E infine, ci sono dei messaggi che i politici del futuro potrebbero trarre da questo libro? Perché dalla storia, sai, si costruisce il futuro, no? Uno dice, guardando gli errori passati, ecco, qui ci sono tanti messaggi per il futuro.
Questa, diciamo così, è una mia utopia, cioè di quanto, come dire, ero ragazzo e avevo iniziato questa roba. Cioè, la mia speranza è che la politica torni ad essere un ruolo di uno strumento di confronto basato sul rispetto, sulla gentilezza e soprattutto sulla ricerca di una terza soluzione, perché oggi, se guardiamo le televisioni, leggiamo i giornali, la politica è semplicemente una contrapposizione. Io la penso così, tu la pensi così, io distruggo la tua posizione e come dire, valorizzo la mia. Secondo me, se riflettiamo sulla storia, abbiamo la possibilità di capire che l'unico sistema per sopravvivere e fare cose dignitose è parlare e confrontarsi e rispettare sempre gli altri.
Va bene, allora io vi ricordo l'appuntamento domani, al 21 ottobre, convegno della politica aretina, che si terrà alla Borsa Merci in Piazza Risorgimento, appuntamento alle ore 15.45, dopo il saluto del Presidente della Camera di Commercio Arezzo e Siena, Massimo Guasconi, ci saranno le 3 sessioni di confronto coordinate da Ivo Brocchi, Luca Caneschi e Sergio Rossi. Tra l'altro dobbiamo dirlo che un importante contributo è venuto dalla Nazione per la storicità di queste, la contestualizzazione dei tempi e degli articoli, no?
E se posso permettermi, poi una cosa che a me piace molto, solo perché insomma l'ho promossa anch'io, è che penso sia la prima volta, al di fuori delle competizioni elettorali, dei talk show, che politici di centrodestra e di centrosinistra, imprenditori e sindacati si ritrovano insieme, nello stesso luogo, a discutere e a confrontarsi insieme. Questo per riaffermare che discutere è essenziale.
Ecco, infatti tra i personaggi che tu nomini, qui ci sono imprenditori, politici, ci sono veramente di tutti, questa è una cosa veramente importante, anche perché Claudio, onestamente hai fatto un lavoro veramente egregio, un lavoro immane, hai condensato, diciamo così, hai raccolto quello che è la nostra storia, 35 anni di storia aretina che insomma hanno condizionato tutta la nostra economia e non solo. Grazie allora Claudio Re, perché è stato veramente un piacere averti qui, e quindi vi ricordo l'appuntamento domani alla Borsa Merci, e soprattutto trovate questo libro che è dalle librerie già dal 17 di ottobre, Ombre Rosse, e capirete tante cose della nostra Arezzo. Grazie Claudio,
grazie
e
a voi.
Buon proseguimento con i nostri programmi qui da Radio Fly.
Avete ascoltato Libri e Autori, proposte di lettura della tua radio preferita, Radio Fly.